Il lambrimento, detto la lampada che illumina il sentiero sulla salvazione, la lampada sulla via dell'illuminazione, nonostante si tratti di un percorso difficile da capire, in quanto la comprensione della dottrina dipende dal background di ognuno di noi, è un sistema che consente a tutti gli esseri umani di poter accedere ad una dimensione diversa della mente. Le letture dei testi sono complicate e difficili perché propongono un modo diverso di vedere i fenomeni e la realtà, al di là dei condizionamenti educativi, parentali e sociali.
Questo è la cosa fondamentale, cioè esiste sempre, costantemente, una realtà convenzionale con la quale purtroppo noi abbiamo a che fare, ed è la domanda che veniva fatta al mio, come se sia quello che io ritengo uno proprio dei miei maestri, anche se non l'ho mai conosciuto, ma che la mia stima per lui va oltre la morte, molto della morte, che era Everett, che ha scritto il libro, credo, famoso trattato, no? L'universo a molti mondi, e diceva: perché se esistono tanti mondi ne vediamo uno solo? Perché appunto noi ci uniamo, ci confondiamo con questo mondo, accettando quella che è la realtà apparente di questo mondo, cioè la realtà convenzionale. Il buddismo, e il Narimi in particolare, è un trattato che permette appunto di abbandonare questo atteggiamento convenzionale e di capire che le cose sono solo nominali. E questo porta un cambiamento radicale nel nostro modo di concepire e di vedere le cose, la realtà fenomenica e le persone che ci circondano.
Deve perciò esserci necessariamente l'apertura di cuore, caratteristica fondamentale per cogliere gli aspetti più importanti e per la comprensione profonda dei fenomeni naturali, compresi noi stessi. I discepoli devono essere animati dalla motivazione e dalla costante energia e utilizzare un metodo. Devono cioè ascoltare, leggere, apprendere e dedicarsi alla pratica meditativa.
Ci tengo molto a questa parola, perché noi siamo abituati, sul background giudaico-cristiano che abbiamo, a pensare ai discepoli, cioè quelli che erano i seguaci di Gesù di Nazareth. No, i discepoli sono coloro che hanno interesse a conoscere una dottrina, ma la parola ha una radice indoaria molto importante, da cui deriva insieme la parola discere, cioè quello, la parola in cui uno impara e insegna, voglio dire, ma massimamente la parola disciplina. Per cui senza disciplina non si può solamente affidare alla comprensione del testo da un punto di vista intellettuale, cioè uno studio freddo e razionale, la via per poter procedere nella trasformazione mentale. Perché la prima cosa fondamentale è essere disciplinati. Cioè tutte le dottrine che basano la loro via sulla meditazione, ritengono che la disciplina sia alla base di tutto. Una di queste dottrine, per dire, era appunto la dottrina Zen, che veniva molto praticata anche dai samurai, dove appunto la disciplina era fondamentale. La Gakure, il testo fondamentale della formazione dei samurai, era basato appunto su questa cosa, cioè non ci deve essere mai la perdita di controllo e non ci deve essere mai negligenza, perché la negligenza è il segno fondamentale di non essere disciplinati. Questa Gakure è un testo meraviglioso, e tra l'altro ha un nome molto poetico, vuol dire nascosto fra le foglie.
Sotto la guida di un maestro qualificato, detto lama, ovvero pesante in gentilezza, sapienza, cioè possedere le qualità del maestro illuminato. Il maestro è chiamato anche guru, la cui radice gu viene da guarire, quindi guru significa anche guarigione, massimamente mentale e spirituale. Nei testi sacri, la Metta e il Jugger, lo yoga del maestro Radice o Guru Yoga, che caratterizza il legame mente a mente cuore a cuore tra maestro e discepolo, che perdura fino oltre la morte. Si deve rispetto al maestro per quello che rappresenta e non dobbiamo soffermarci su aspetti particolari che non ci piacciono, perché il legame è fortemente simbolico con quello che il maestro rappresenta, ossia il Dharma. Il legame tra maestro e discepolo è fondamentale nella via tantrica, veloce e pericolosa, che non è adatta a tutti, ma solo a persone preparate, pronte ad affrontare i pericoli e dotate di profonda determinazione per mutare prospettiva, orizzonte e atteggiamento mentale.
Esatto, il problema del rapporto tra il maestro e l'allievo è fondamentale nella nostra dottrina, ma se l'allievo cerca di sfulciare quelli che sono i difetti del maestro, non andrà da nessuna parte, in quanto il maestro non è altro che un essere umano sulla via del perfezionamento dei propri difetti mentali. Per cui non bisogna guardare a quello che sono le carenze del maestro, che delle volte possono essere anche molto gravi, quanto alla purezza della dottrina del Dharma che lui impartisce. Bisogna guardare se il Dharma è puro e non è mondano, quello è il fondamento del giudizio del maestro, non certo se il maestro ha le scarpe piene di fango o come sia, perché purtroppo la nostra dottrina ha come simbolo il fiore del lotto, che come sapete è un fiore che nasce nel fango.
Avendo sempre ben presente che nessuna cosa esiste di per se stessa, ma tutto è tendrel.
Tendrel è una parola fondamentale nel buddismo tibetano, come ho detto tante volte, quello che si appoggia alla colonna per non cadere, io che in questo momento mi appoggio al bastone. Non riuscirei a stare in piedi in questo momento senza questo bastone, perciò non ho un'essenza nello stare in piedi, devo per forza appoggiarmi a qualche altra cosa, e l'interdipendenza che creo tra me e il bastone ovviamente non rende me stesso non certo un'essenza, ma qualche cosa di assolutamente dipendente, come sono tutti i fenomeni di questo universo. Nessun fenomeno è un fenomeno che ha un'essenza e che può essere spiegabile di per se stesso.
Per il discepolo è una grande fortuna sentire le parole del maestro, poiché costituiscono un'opportunità per una via e una vita davvero diversa. Il sentiero graduale, uno dei tre Lamrim di Lama Tsongkhapa, si basa su tre concetti base. Via, frutto. I maestri tibetani sono stati...
Tre concetti che sono la base.
Via, lam.
Che è questo? La via che è il lam e il frutto che è cepu. Sì. Queste sono le tre basi della nostra dottrina. Ed è molto, molto importante sapere questo, che noi abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere il Dharma, il che significa aver avuto nella nostra vita, per ragioni che non capiremo mai, la possibilità di un reale cambiamento mentale, con tecniche assolutamente esperienziali che qualunque essere umano di questo mondo può praticare senza far nulla che sia contro i più nobili aspetti del nostro essere. Per cui noi siamo molto fortunati ad avere la possibilità di accedere a questa dottrina, perciò dobbiamo sempre ringraziare i nostri maestri che hanno conservato questa dottrina, e molte volte conservare questa dottrina è stato molto doloroso, molto faticoso e molto pericoloso. Per cui noi ci troviamo in un posto dove il Dharma può essere praticato, dove il Dharma ancora oggi, ancora non so per quanto tempo, può essere condiviso con altri esseri umani. E abbiamo una grande possibilità già in questo mondo di cogliere quello che si chiama cepu, il frutto, che quello era l'idea fondamentale del mio maestro, quello ti dice: tu è inutile che pensi a coltivare un albero di 40 metri di albicocco, perché quello non vedrai mai alla fine dei suoi giorni, perché questo morirai prima di averlo visto. Ma se ti accontenti del piccolo albero che cresce, nel contempo ti potrai mangiare qualche succosa albicocca ed essere già contento del progresso che hai fatto. La nostra è una politica di piccoli passi, non peraltro si chiama Ilamrim, si chiama sentiero graduale, e graduale deriva appunto da gradino, da gradiente, da grado, da passaggio, capito?
I maestri tibetani sono stati discepoli dei maestri indiani, discendono dall'etnia mongola, come il sovrano Altan Chan, la lingua è tibetana birmana. La parola Dalai, oceano in saggetta, in tibetano Gyatso, è una parola mongola. Il buddismo è indiano e trans-himalayanico. È necessario, nell'intraprendere l'Anrim, sviluppare, coltivare, introitare e mantenere stabili gli atteggiamenti mentali aperti e positivi, osservando sempre l'impermanenza e l'interdipendenza di ogni cosa. Nessuna cosa ha un'essenza propria. Non c'è niente che esista di per se stesso. Tutto è vuoto di esistenza inerente. Il vuoto non è nulla, perché è pieno di tutte le potenzialità. Tutto quello che conosciamo nasce dal vuoto ed è solo una minima parte di tutto ciò che esiste,
sì,
che invece
sì,
è in larga misura non visibile e percepibile con i nostri limitati sensi.
Questo è fondamentale, perché c'era nelle altre dottrine, si dice, ha fatto dal nulla tutte le cose. Ecco, dal nulla non si può fare nulla, parliamoci chiaro. Da nulla non si può fare nulla, ma il vuoto non è il nulla. Il vuoto non è nulla, è un concetto difficile da capire, ma nei limiti delle nostre piccole potenzialità dobbiamo capire che questa stanza, da dove fosse vuota, avrebbe in tutto le stesse caratteristiche della stanza. Il problema di quel vuoto è un vuoto nel quale esiste una potenzialità. È difficile questo da capire, ma non so, per esempio, se io vedo nascere una bambinetta, questa bambinetta adesso ha un giorno e lei ha la potenzialità di 400 figli, magari questa potenzialità non si realizzerà mai. Ma io posso assicurare che questa è la potenzialità di 400 figli, perché hanno circa 400 ovuli. Ma già quando ha un giorno di vita, non quando chissà quanti anni può avere. E allora, diciamo, quando esiste qualche cosa, esiste nella sua potenzialità. Noi possiamo in qualche modo dire che se nasciamo possiamo diventare tante cose diverse. Ecco, in quel senso la nostra potenzialità è il vuoto, È un concetto estremamente complicato da capire. E ripeto, conosco nel mondo poche persone che veramente possono penetrare questo segreto. Ma ha detto il grande scienziato inglese Stephen Hawking, dice: noi volevamo avere gratis una casa, abbiamo avuto gratis l'intero universo. Cioè, da questa potenzialità, è proprio quella potenzialità della unione estemporanea di particelle che sono virtuali. Nel vuoto esiste una virtualità. Noi possiamo adesso, non so, virtualmente, io sono capace di aiutare un povero, anche di ucciderlo. Questo è una cosa virtuale. Naturalmente non dovrebbe mai accadere la seconda parte di quello che ho detto, però comunque virtualmente ho questa potenzialità. Il vuoto è quella potenzialità ed è qualche cosa che ha quella potenzialità, perché nel vuoto si formano delle particelle che noi chiamiamo appunto Dharma, e che sono quello che poi accade in questa realtà apparente. L'unione, la disunione di questi Dharma costituisce appunto quello che noi vediamo. Parlerò di questo argomento al di fuori di questa lezione, perché è un argomento che richiede basi di fisica atomica e di fisica teorica molto 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 importanti. Però fondamentalmente, voglio dire, esistono pochissime particelle. Noi ne vediamo tantissime, ne sentiamo nomi di tantissime particelle, ma di fatto esistono solamente, diciamo, due particelle, che sono il quark down e il quark up, e poi è il bosone di Higgs che dà forma, peso a tutte le altre. Tutta un'apparenza. Non è vero che esiste tutto quello che noi vediamo. Cioè, noi abbiamo, io potrei attraversare questo muro, voi ovviamente non mi credete se dico questo, ma vi posso assicurare che quel muro è vuoto ed è mantenuto insieme, quello che lo rende solido, non è altro che l'energia elettromagnetica. Siccome i poli nord e sud della Terra cambiano nel corso dei millenni, dei secoli, dei centinaia di migliaia di anni, si può verificare un cambiamento rapido della polarità magnetica. In quel momento cessa questa cosa ed è possibilità anche di passare in mezzo al muro. In via teorica questo è possibile, perché quel muro, anche se appare intero, è vuoto. Se noi non capiamo il concetto di vuoto, il Darwin ci sarà sempre incomprensibile. Perché quel vuoto non serve solo a capire la fisica atomica e la fisica teorica, serve naturalmente a capire la vacuità di tutto, di tutte le cose che noi facciamo, che noi vediamo, che noi perpetriamo, che noi vediamo perpetrare dagli altri. Tutto non ha un senso intrinseco, perciò non ha un valore in sé, ma solo un valore attributivo. Quando noi capiamo questo, tutto l'odio, la rabbia, la paura, i sentimenti avversativi che proviamo, la gelosia, scompaiono totalmente, perché non esiste niente di tutto questo. Quando abbiamo creduto di baciare la nostra ragazza, o le ragazze hanno creduto di baciare il proprio ragazzo, non hanno baciato nulla, perché esiste uno strato elettromagnetico che impedisce di toccare le superfici. Voi quante volte avete provato la sensazione di credere che le vostre superfici fossero perfettamente unite? Niente, non è vero nulla. Capito? Lo strato elettromagnetico impedisce questa cosa. Perciò chiunque dice non ti voglio perché ti ha baciato un altro ragazzo, ecco, ti potete dire devi volermi lo stesso perché non mi ha mai baciato nessuno. Avanti.
Per favorire lo sviluppo graduale della mente, i maestri hanno messo a punto degli espedienti che non rappresentano la realtà, ma sono modalità utili per addestrare la mente che deve superare le abitudini e le interpretazioni erronee che producono pensieri ripetitivi e parassiti e che nascondono la nostra vera natura chiara e luminosa.
Esatto, bisogna combattere la mente abitudinaria, perché noi abbiamo una mente abitudinaria, perché naturalmente avendo dovuto sopravvivere in questo mondo, noi abbiamo avuto insegnamenti abitudinari, per cui è stato necessario dire fai questo nel vasino, non ti toccare lì, lavati le mani in questo modo, mangia in questo modo. Tutto questo fa sì che si creino dei loop, dei cortocircuiti, per cui la nostra mente ripete sempre tutto quello che praticamente è convenzionale e conveniente. Praticamente noi abbiamo una versione di questo mondo che è convenzionale e conveniente. Noi non facciamo veramente quello che vorremmo fare, ma ciò che in qualche modo ci è utile fare, una versione utilitaristica di questo mondo. Ecco, questo mondo non è così. Non è assolutamente così. Chiunque abbia una minima conoscenza, ripeto, di chimica, di fisica, ve lo può dire in maniera chiarissima, ma ripeto, tutto questo resta una parola inutile se poi non si traduce in un diverso atteggiamento mentale verso noi stessi e verso gli altri. Ma per far questo, la prima cosa è bisogna cambiare la mente abitudinaria, cioè praticamente pensare in maniera diversa, utilizzare i mezzi della mente abitudinaria, che sono appunto i mezzi razionali, per poi stracciare questi metodi e cambiare totalmente, aprirsi alla mente del cuore. Cioè, come dice Nagarjuna, bisogna naturalmente accettare, studiare e usare le parole per poi distruggere le parole. Non è facile.
La mente purificata vede la realtà così com'è, migliora la qualità della vita e inoltre, passo dopo passo, potrà accedere ad altri livelli di spiritualità. I maestri Kadampa, o maestri antichi, perfezionarono figure archetipe come modello di espressione di altissima spiritualità. Maitreya, realizzazione o fase della realizzazione manifesta, Manjushi, sutra secondo avvio e vacuità, che discendono dal Buddha Shakyamuni per il tramite di Bodhisattva Kaya. In questo contesto non indica il corpo fisico, ma un modo o aspetto d'essere di un Buddha, così come acqua, ghiaccio e vapore sono aspetti o modalità dell'acqua.
E questo è un altro argomento che sarà oggetto di trattazione, e sono appunto un concetto che è basilare nel buddismo, che sono il concetto del tre Kaya, o dei cosiddetti tre corpi del Buddha, che di fatto tutto sono meno che corpi. In qualche modo, voglio dire, è per rendere la cosa ultra semplice, purtroppo un po' semplicistica, abbiamo una struttura che è quella di questo mondo, no? Diciamo, è una struttura che in cui noi intravediamo qualche cosa oltre questo mondo, e che questo è permesso soltanto alle persone che hanno una mente aperta, che riescono a guardare oltre questi aspetti. Poi abbiamo qualche cosa che è indefinibile, non accessibile assolutamente, se non in uno stato limite superato il livello di questo mondo. E appunto i tre livelli, che sono appunto Nirmanakaya, il Sambhogakaya e il Dharmakaya, costituiranno un oggetto molto approfondito della nostra trattazione. Però quello che volevo dire io è che questi non sono veramente dei corpi, si dice corpi per dire così, però è una vera struttura della realtà, è una comprensibilità diversa di questo mondo, sino ad arrivare a capire la qualità ultima di questo universo, che è il cosmo. Cioè praticamente è come se io avessi, non so, la parte razionale della mente col quale riesco adesso a vedere questa stanza, a vedere questo tavolo, a vedere questo computer, a capire che cos'è questo bastone, e poi ci fosse la possibilità di capire che c'è qualche cosa oltre questo aspetto cosciente di me, no? E non riesco a penetrarlo, però riesco a intravederlo. Questo sarebbe il subconscio, sino arrivare a una parte ancora più interna, che non è conoscibile con i mezzi ordinari, che sarebbe l'inconscio. Questo molto molto grossolanamente bisogna capire che la realtà che noi vediamo è fatta di livelli, e quello che noi vediamo è soltanto una pura apparenza delle cose. Cerco di fare un esempio proprio banale, non so, qualche volta venivano delle persone dicendo: io sono triste perché la mia ragazza mi ha lasciato, no? E io dicevo: guarda che tu non sei triste affatto per questo, e quasi quasi mi prendevano a bastonate. Dopodiché, dopo tre mesi che si erano allontanati, dispettiti per questa frase, ritornavano tutti belli giuliffi, e dicevo: come mai sei contento? Ah, gli ho detto, ho una bellissima ragazza che mi vuole bene. Gli ho detto, ma allora era vero che tu non eri triste perché la tua ragazza ti aveva lasciato, perché non esiste effetto che si possa rimuovere senza rimuovere le cause, con cause e condizioni che l'hanno prodotto. È evidente che non era quella la causa, perché se non è ritornata quella ragazza e tu sei contento, vuol dire che non è questa la causa della tua tristezza. E allora aveva qualche dubbio, dopodiché dice, però adesso sono felice, sto bene, sono tranquillo. E gli ho detto, no, guarda, tu sbagli, ho detto, a credere che tu sia felice per questo. Tu, diciamo, tu credi di essere felice solo perché non sei solo, ma non è un livello di realtà ancora di alto livello, siamo sempre nella banalità. Beh, allora dice, beh, ho detto, primo livello così grossolanamente è che se tu eri triste perché la tua ragazza ti aveva lasciato, secondo livello è che tu sei triste perché eri solo, ma il livello più profondo, ma ce ne sono ancora di molto più profondi, è che tu sei triste perché non sai stare solo, capito? Allora questa è comunque un punto di arrivo, in qualche modo intermedio per quanto sia, di capire una realtà a livelli. Praticamente, se posso spiegare, quando si dice complesso, la parola complesso è tipica, diciamo, di quello che noi vediamo e che ci sembra complesso. Nella realtà complesso è una parola che deriva da un antico etimo indoario, che è la parola plex, cum plex, no? Perché vuol dire con molte pieghe, quello che si dice in latino plica per dire, no? Complicato, no? Ecco, invece simplex vuol dire che ha una sola piega, ma nella realtà dei fatti tutte le cose hanno una sola piega. E sono l'insieme delle pieghe che fanno questo che erroneamente noi chiamiamo complessità. Tant'è vero che il grande Isaac Newton diceva «Natura enim simplex est» e aveva perfettamente ragione. Se voi guardate una formula di calcolo differenziale, dite «Ma non è vero che natura enim simplex est». E se aveste una mente matematica, guardereste in queste formule come fa l'anatra nello stagno. Purtroppo, capito? Andiamo avanti.
Sì. Il corpo di Buddha o Kaya prevede diverse manifestazioni o corpi, appunto. Si tratta di tre modalità apparenti, ma la loro essenza è una. Così come la luna nel cielo è simile al Dharmakaya, i suoi raggi sono simili al Sambhogakaya e il suo riflesso in un lago è simile al Nirmanakaya. La luna, i raggi e il riflesso, pur sembrando differenti, sono di una sola e uguale natura.
Esatto, però bisogna anche capirlo questo, che non è che subito è stato comprensibile quando vedevi il riflesso della luna sull'acqua, capire che questo arrivava direttamente da lì. Cioè praticamente tutto è uno, ma è difficilissimo capire questo, perché siamo portati dalla natura abitudinale della mente a vedere in maniera duale. Invece non esiste nulla che è duale. È solo pura espressione di quello che noi abbiamo erroneamente come mente abitudinaria, perché non capiamo la vera essenza dei fenomeni. Perciò alto, basso, magro, grasso, bianco, nero, insomma, inutile perdersi in mille cose. Questo è purtroppo quello che poi porta ad avere i beliefs, le convinzioni, che poi sono causa di grave sofferenza per noi e per gli altri, perché di solito la mente abitudinaria è accompagnata dal difetto mentale più grave che si possa avere, oltre ovviamente l'ignoranza e l'attaccamento, che è la sua rigidità, coè la mancanza di duttilità. E naturalmente soltanto una mente duttile e malleabile riesce a capire che non è quella realtà che lui osserva, ma è lui la realtà. Non è l'universo che si osserva, ma noi siamo l'universo. Ed è un ritorno all'unità, cioè alla mente pura, vale a dire mente originaria, che è un passo radicale nel cambiamento del sistema.
Il buddismo e la fisica quantistica definiscono corpo qualcosa che ha in sé una dimensione, come ad esempio corpo dottrinale, kaya in tibetano e chu o punti stanti, che si uniscono e disuniscono velocemente dandoci l'idea della solidità della materia. I tre corpi del Buddha si riferiscono a dimensioni sottili e particolari che corrispondono a un determinato livello energetico. Sambhogakaya, Nirmanakaya e Dharmakaya, ovvero la suprema illuminazione, dimensione che non appare a questo universo perché i punti stanti o chu risultano soltanto nominali.
Chu si dice, non c'è chu.
Quindi, poiché i punti stanti chu risultano soltanto nominali, senza spazio, tempo e luogo, è uno status particolare accessibile a coloro che percorrono diversi step o graduazioni del sapere rappresentato dai gumi. Si dice che il Bodhisattva percorre i 12 gumi per rappresentare una dimensione cosmica nella quale si ha una assimilazione completa con la chiara luce pura.
Un attimo, che c'è troppo. È come se noi avessimo una piramide a gradoni e questa piramide abbia 12 gradoni che noi dobbiamo salire. Naturalmente, se vogliamo osservare l'intero ambiente circostante, non lo possiamo fare dal primo gradone, dobbiamo salire sempre di più. Però nella nostra dottrina non è possibile salire di un livello non essendo stabilizzati nel livello inferiore, perché altrimenti comunque la mente che è agitata si ritorcerà sempre contro se stessa e naturalmente non ci sarà assolutamente nessuna possibilità di una calma mentale, di una in qualche modo stabilizzazione mentale di quello che si chiama Mahamudra, ma la mente sarà costantemente agitata e non sarà possibile ottenere un superamento. Perciò quando un essere umano come noi si trova sul sentiero dell'illuminazione, viene chiamato appunto Bodhisattva. Questo sattva sarebbe l'essere umano, l'essere senziente. Pensate che incredibilmente in lingua pali, ho detto magadiano, l'essere senziente si chiama Satta. Perciò penso che addirittura il cognome Sardo possa derivare da questo, no? Sattva, essere senziente. Ecco, Bodhisattva non è altro che l'essere senziente sulla via della Bodhi, che sarebbe appunto una parola un po' complicata, che vuol dire essere illuminato dalla luce risplendente. La luce risplendente, questo di è la stessa radice dell'indoario della parola nostra Dio, no? O della parola Divo, o della parola Deus, o della parola Zeus, per dire, no? Tutte queste passaggi in maniera. E questa nostra ricerca della luce risplendente significa ricercare non qualcosa che è al di fuori di noi, ma qualcosa che già abbiamo, cioè la mente luminosa, e che dobbiamo semplicemente liberare da quelle che sono le crescia, cioè l'ignomon, cioè le maculazioni che appunto incrostazioni, paradigmi della mente abitudinaria che impediscono di vedere le cose come sono. E allora per far questo è necessario molta disciplina e praticare. Ma per far questo, come ho detto precedentemente, è necessario naturalmente prima di tutto una conoscenza, una conoscenza, e poi praticare, poi avere costante energia nel perseguire un obiettivo, essendo motivati, perché la motivazione è fondamentale. Tu sei motivato e allora vuoi naturalmente percorrere con costante energia un certo cammino, devi avere un metodo che ti deve insegnare un maestro qualificato, e poi il resto dipende solo da te. Ma nel momento dottrinale, al quale noi, essendo della scuola di Luppa, diamo grande importanza, ha molta meno importanza in altre scuole, perché altre scuole dicono: se la mente è di per sé una mente che ha caratteristiche di mente illuminata, che importanza ha studiare, ripetere sempre le stesse cose, e quando noi possiamo liberare la mente solo con la meditazione? Loro hanno ragione sotto certi profili, ma purtroppo, disgraziatamente, la tecnica della meditazione, massimamente la visualizzazione, ahimè, dietro un pericolo mortale, che sono appunto le allucinazioni, e di conseguenza si può credere di aver raggiunto un obiettivo, invece se solo allucinati in una condizione mentale assolutamente autoreferente e che non ha nessuna possibilità di avanzamento, perché si è chiusi in un cul-de-sac. Per cui è necessario proseguire gradualmente questi famosi 12 bumi, che è quello che deve percorrere il Bodhisattva, cioè un essere umano come noi sulla via dell'illuminazione, per raggiungere la suprema illuminazione. Che ore sono, per favore?
21:07.
Dico questo del Bodhisattva, è una cosa che ci tengo molto, perché quando è stato il buddismo fu insegnato dal nostro maestro Siddhartha Gautama, ovviamente si sparse massimamente nelle comunità monastiche, e pochi laici avevano la possibilità di accedere alla dottrina. Ricevevano certi insegnamenti, però non facevano parte di quella figura della rat, cioè del monaco che dedica la sua vita alla suprema illuminazione. Quando Bodhidharma portò il buddismo fuori dall'India, oltre l'Himalaya, questo buddismo subì una modificazione incredibile, divenne democratico, perché da quel momento in poi anche ai laici fu dato accesso ai più grandi segreti della dottrina, purché naturalmente motivati in maniera seria e valida, in maniera che noi oggi, non essendo monaci, possiamo raggiungere la suprema illuminazione, appunto, cosa che se fossimo vissuti, non so, nell'India di 2400 anni fa, non ci sarebbe stato concesso. Diciamo ancora così.
Dharmakaya è la dimensione assoluta, cioè qualche cosa di ineffabile, uno stato che non si può descrivere e che è già presente dentro di noi, oscurata e ottenebrata dalle maculazioni, in cui la mente funziona solo come mente cerebrale. Bisogna liberare questo livello, penetrare l'interfaccia virtuale tra hardware corpo e software mente, attraverso la meditazione del corpo sottile, e resettare il software per giungere alla mente.
No, non il software. Resettare, intanto intervenire nell'interfaccia, e ovviamente poi intervenire nel software è solamente resettarlo quando questo software non è idoneo, non è che dobbiamo resettarlo per forza.
Per giungere alla mente primordiale con la quale possiamo raggiungere lo stato di Buddha o chiara luce pura, superando la dimensione umana che ci mantiene in questo mondo.
Sì, questo è, perché noi siamo mantenuti in questo mondo, perché viviamo e accettiamo la realtà di questo mondo. E nei pochi momenti che la nostra mente riesce a lasciare questo mondo, noi raggiungiamo dei livelli che non potevamo credere di poter raggiungere. E ci sono molti di noi, anche se talvolta non lo dicono per paura che comunque in certi momenti, attraverso la musica, momenti di grande silenzio, eccetera, riescono a raggiungere uno stato che chiameremo estatico, estatico, che permette di superare quella che è la realtà di questo mondo. Ma se quando noi continueremo a misurare, a dicotomizzare, a dividere, a spulciare, a frammentare ogni cosa, perderemo completamente la possibilità di fare questa operazione. Perché naturalmente dobbiamo fare sì che l'universo e noi, come siamo di fatto ma non lo vediamo, diventiamo, perché siamo, la stessa cosa. E questo è possibile solo con un tipo di mente che abbiamo, con la mente del cuore. Non è possibile assolutamente raggiungere la comprensione dell'universo con mezzi della mente di saggezza o con mente razionale. Riusciremo a fare equazioni meravigliose, a capire la sezione aurea, quello che vuoi, ma manca quella comprensione intuitiva e assoluta che ti fa sentire un tutt'uno con quello che esiste in questo universo, ma che noi non possiamo riuscire a cogliere perché siamo miopi. È come ad esempio guardare la galassia che noi vediamo, la spina dorsale della notte è la galassia. In un giorno di luglio è bellissimo andare a Calamosca e vedere la scia bianca, che molte volte è per quella piccola parte che si può vedere la Via Lattea Fano. Però se voi aveste la possibilità di vedere la Via Lattea a luce infrarossa, voi vedete quanto potete perdere di quella Via Lattea. Voi state vedendo un infinitesimo di quella Via Lattea, la nostra comprensione è praticamente pari a zero. Ecco, noi dobbiamo raggiungere livelli via via diversi, vedere tra virgolette la Via Lattea così come appare a luce infrarossa, come appare a, diciamo, attraverso altri tipi di luce, per poi capire pienamente di che cosa si tratta. Alla fine vedere che tutto è una parte di noi stessi. Noi siamo semplicemente portatori momentanei, ecco, momentanei di quegli atomi che sono serviti per costruire mondi, per costruire galassie, per costruire universi. E ripeto, quando mia nonna da piccolo diceva attento a quello che bevi, a quello che bevi. Ecco, se sapesse da dove viene quell'acqua si sarebbe buttato dalla finestra. Perché quell'acqua viene dal Big Bang, capito? Viene dalla nascita di questo universo. E così magari voi state respirando, ma incredibilmente state respirando la stessa aria che ha respirato, come si chiama, Yoshua ben Yosef, cioè quello che chiamiamo Gesù Cristo, o che posso dire, o Carlo Magno, o quello che volete voi. Perché tutto viene riciclato, compresi i nostri atomi. Quello che noi crediamo di essere in maniera... Noi non siamo praticamente che... abbiamo in prestito, ecco, tutte queste molecole, questi atomi e di conseguenza queste particelle che un giorno si dissolveranno e ricostituiranno nuovi esseri umani, nuovi pianeti, nuovi animali, nuovi... Diciamo, tutto è in un modo che noi non riusciamo ad accettare, perché abbiamo questa idea fasulla dell'io e massimamente da piccoli ci hanno creato questa idea che siamo esseri unici e che in qualche modo la morte ci distruggerà. Ecco, non è così. Domande? Perché non vorrei fare almeno 10 minuti di meditazione. Nessuna domanda? Possibile.
ma nella
a voce alta però.
Allora, se tutto anche sulla trasformazione rimaniamo sempre eternamente, rimaniamo sempre eternamente atto del particelle che così mi costituiscono nuove forme, i nuovi esseri, ok? Anche il continuo mentale di cui appunto noi la si parla qui in casa, ecco, via via si diventa anche da livelli di conoscenza più profonda, di luce più profonda, poi tra passi unisce quando raggiunge l'illuminazione con altri continui mentali luminosi e quindi forma, cioè quello che mi viene
è una domanda alla quale purtroppo non posso rispondere in questo momento, però non ti lascerò senza un qualche cosa, cioè noi purtroppo perché moriamo come corpo fisico, diciamo così, vabbè, moriamo perché dobbiamo rispettare una delle leggi fondamentali di questo universo, che è il secondo principio della termodinamica, per cui andiamo sempre da stati ordinati a stati disordinati, perciò diciamo abbiamo continuamente, siamo vittime di quello che si chiama entropia, va bene, entropia. Allora il principio entropico che si oppone al principio antropico è proprio questo, cioè il principio entropico è che naturalmente se noi adesso lasciassimo questa stanza con queste sedie e compagnia bella, chiudessimo tutto e ritornassimo fra un anno, rimarremo basiti per come le cose sono peggiorate, senza che sia apparentemente successo niente, senza che sia entrato nessuno, perché purtroppo questa è la nostra natura. Però noi siamo, ed è questa la cosa fondamentale, la nostra mente è un sistema emergente, cioè ha possibilità di, attraverso l'energia, di raggiungere livelli diversi correggendo le distorsioni dell'entropia, cosa che non è possibile per il nostro corpo, va bene, per il nostro corpo, ma è possibile per la nostra mente. La raffinazione della nostra mente porta naturalmente a dei grandi risultati, perché noi possiamo naturalmente mantenere degli alti livelli energetici che consentono di trasferire il principio, diciamo, mentale in maniera purificata, perché vale la legge fondamentale su cui si fonda questo universo, che è il principio di Antoine de Lavoisier, che in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Di conseguenza, se la mente è natura, e credo che nessuno possa dubitare di questo concetto, ovviamente la mente non si crea, non si distrugge e si trasforma. Ma la trasformazione, se avvenisse secondo il principio entropico, come avviene appunto nelle persone che non praticano, che si lasciano andare alle più grandi nefandezze o altre cose, tende sempre a degradare verso stati sempre peggiorativi, i famosi stati infernali, così descritti dai nostri testi antichi, ma non cambia nulla di stati infernali o altro. E invece possiamo salire. Importante è capire che questo lo possiamo fare perché siamo un sistema emergente. Però siamo un sistema emergente, e questo concludo proprio questa lezione con questa cosa, però un sistema emergente che ha il difetto di essere complesso, va bene, complesso, e non è una contraddizione con quello che ho detto prima, che è diverso dall'essere complicato. In poche parole, se io avessi un orologio svizzero di grande marca, questo è un sistema che delle volte è complicatissimo, però in mano a un orologiaio esperto, se si rompe ha sempre una soluzione, ha sempre una sua possibilità di essere aggiustato sempre nello stesso modo, se il difetto è lo stesso. Noi no, e questo è il problema, che naturalmente il nostro sistema, essendo complesso, può avere soluzioni che le componenti del sistema non prevedevano, ed è per quello che siamo particolarmente creativi, ma anche particolarmente soggetti agli errori, soggetti alle sofferenze, ai disagi e a tutto il resto. Ecco perché però dobbiamo continuamente praticare per raffinare la nostra mente pura, perché in questo modo riusciamo a raggiungere quel livello che permette l'assimilazione con la chiara luce, vale a dire con quella luce bianca con qualche riflesso verde, secondo i nostri maestri, ma secondo tutti quelli che studiano la fisica quantistica e studiano gli universi paralleli, secondo tutti questi, questa luce costituisce la base fondamentale di tutti questi universi, multiversi, di questo cosmo. Per cui a quel punto, quando il livello è talmente elevato, perché è stato raffinato, a questo punto noi possiamo assimilarci a questa chiara luce, divenendo noi stessi questa chiara luce. Ma lo possiamo fare perché noi abbiamo dentro di noi la chiara luce, se no non potremmo mai farlo. Quando io posso dire che cosa sei, maschio o femmina, io posso dire che sono un po' maschio e un po' femmina, e sarebbe impossibile non dirlo, se magari posso generare una femmina, se non ho mai fatto una figlia, ma se lo potevo benissimo fare. E come potrei fare una figlia senza essere in parte quella femmina, che voglio dire, genere? Chiaro che se genere una femmina vuol dire che in parte dentro di me vuol dire esiste quella femmina, e questo è il problema che non vogliamo intendere. Tutto quello che appare è una cosa diversa da quello che è. Noi per ragioni di puro vantaggio accettiamo una visione abitudinaria e convenzionale della realtà, solo che quella è accompagnata sempre alla sofferenza. Chiunque ha quella visione intanto è destinato a soffrire, magari nel momento se la gode perché si compra la macchina di lusso, ha le ragazze che vuole, quello che sia, ma piano piano, siccome non è questa la nostra natura, prima o poi si arriva a rivelazione. Uno che pratica invece costantemente, conoscendo le proprie debolezze, i propri errori, le proprie maculazioni, ha possibilità di salire e magari, essendo un praticante, può raggiungere l'illuminazione, non dico in questa stessa vita, però può mettere le basi. Ma quello che conta non è tanto quello di dire quanti eoni ci vorranno a raggiungere l'illuminazione. Intanto il maestro diceva: coltiva l'albicocco, non l'illuminazione sarà quando l'albicocco sarà a 40 metri, non lo vedrai, ma nel contempo già in questa vita ti godi i frutti di questo. Affronti le malattie che ti possono distruggere in maniera molto differente, i tuoi rapporti con gli altri sono molto migliori, la tua vita stessa è migliore. La vita di chi non pratica, piano piano, è destinata verso il principio entropico, perché tutto risponde al secondo principio della termodinamica. E non è possibile ovviare a questa cosa. Quando qualcuno mi dice io sto morendo, io gli dico: ma tutti stiamo morendo. Da quando abbiamo dieci anni, per alcuni prima, cominciamo a morire, siamo fatti così, la nostra natura. Ogni giorno, diciamo, per ragioni del principio entropico, del secondo principio della termodinamica, ogni giorno i nostri mitocondri, che sono la base fondamentale dell'energia cellulare, producono centinaia di tossici, che vanno sotto forma di radicali liberi dell'ossigeno, l'ossigeno singoletto e tutto il resto. E anche se poi affidiamo ad altre strutture che sono i disosomi la possibilità di riuscire a salvare qualche cosa, ma vediamo che le nostre carni si afflosciano, compaiono le rughe, le occhiaie, tutto è destinato a perire, e vivere questo come un dramma è una cosa senza senso. Noi abbiamo la possibilità di, con la nostra mente, di superare le angustie di questo mondo. Ed è difficile perché così siamo troppo legati all'educazione impartita dai nostri genitori, che appunto ci hanno voluto far vivere in un mondo convenzionale perché quello era il loro modo di vedere le cose. Noi dobbiamo superare questo angusto modo di vedere le cose, la possibilità di vedere qualche cosa oltre l'apparenza è la via prima per l'illuminazione. Se le cose le vedete così come vi sembrano, siete molto lontani dall'illuminazione.